Newsline Sera.
18.45, ben trovati da Sandra Salvato per quest'ultimo appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. In apertura il lavoro, la sicurezza, la qualità del lavoro, la salute, insomma temi di cui parliamo sempre, che oggi diventano centrali perché è la giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro. E per capire come sta andando abbiamo in collegamento con noi Giovanni Ferrari della segreteria Filea CGL Toscana. Buonasera.
Buonasera.
Allora, i numeri parlano da soli, no? Ci dicono che le denunce di infortunio a livello regionale nel 2025 sono state oltre 3.500, che i cantieri edili si confermano tra gli ambienti di lavoro più a rischio, che anche a Firenze, insomma, le cose non vanno senz'altro in modo migliore. Allora, ci sono tante cose che sono in questo momento sul tavolo, dall'abrogazione della norma sul subappalto a cascata, da una legge organica a livello nazionale, però le chiedo, siccome il governo con questa legge, con questo codice dei contratti pubblici è tornato un po' indietro, no? Ha superato il divieto di subappalto a cascata e quindi ora punta su questi controlli lungo la filiera. Alla luce di questa impostazione, ritenete che questo problema della sicurezza venga davvero affrontato o solo spostato, diciamo, a valle?
Riteniamo che viene spostato solo a valle, perché poi lei citava giustamente le denunce di infortunio, ma non sono esaustive, perché molte volte l'infortunio non viene denunciato come infortunio, quindi sono molti di più gli infortuni anche nella nostra regione. E soprattutto, come si diceva, abbiamo visto che sia gli infortuni mortali, che sono stati 10 nello scorso anno, ma anche gli altri infortuni denunciati sono nei subappalti, e è qui è il settore debole, e sicuramente il subappalto a cascata è quello che ha fatto il governo non aiuta poi ad avere una sicurezza del lavoro, come diciamo noi, che deve essere una responsabilità collettiva e non va demandata, e quindi no, non aiuta in questo caso.
C'è
ancora tanto da fare.
Sì, ci ricordiamo anche, purtroppo, ahimè, del cantiere di Via Mariti e di tutto quello che ha portato a livello di discussione su questo.
Ma è emblematico questo, sì.
Esatto. Ora, ci sono, come dire, delle regioni a livello regionale, insomma la Sardegna ad esempio sta introducendo norme per limitare tutte queste situazioni per ragioni di sicurezza, però voi state andando nella direzione di firmare dei protocolli, ne avete insomma stipulati ultimamente un paio, se non sbaglio, che incidono sull'organizzazione dei cantieri o restano? Che tipo di strumenti sono in questo momento per la
Sì, allora, incidono sull'organizzazione dei cantieri. Infatti noi chiediamo poi che anche le normative degli appalti pubblici poi devono anche essere estese agli appalti privati, e praticamente sono sulla prevenzione, utilizzando anche gli enti bilaterali del settore. È importante anche che ci siano riconosciuti nel il settore, ad esempio, delle costruzioni, sulla sicurezza, cioè degli enti bilaterali in cui è per contratto almeno i lavoratori, prima di entrare in cantiere, devono fare almeno 16 ore di formazione sulla sicurezza. Non è così su tutti i contratti, per quello noi chiediamo che anche i contratti più rappresentativi vengano valutati negli appalti, che ci sia la giusta formazione e chiaramente i giusti controlli.
Ora, voi avete anche, diciamo, state discutendo di un tavolo permanente, no? Chiedete con forza che si mettano tutti, insomma, tutte le parti, sindacato, Stato, eccetera, parti civili, eccetera. Ma che cosa dovrebbe svolgere realmente questo tavolo permanente? Cioè, chiedete che possa affiancare queste misure, colmare un vuoto? Che cosa?
Sì, allora, praticamente le costruzioni è uno dei settori più a rischio, perché praticamente cambia anche il luogo di lavoro ogni modo. E vogliamo, è un altro rischio dei subappalti, si citava prima la tragedia di Firenze, è il fatto che persone diverse, di aziende diverse, magari con ruoli diversi, vengono in contatto lavorativo tra loro senza magari conoscere le varie procedure le une degli altri. È importante, specialmente nei grandi cantieri, agire su questo, e questi protocolli agiscono proprio sulle interferenze, come si dice, di lavoro con vari lavoratori di varie ditte che agiscono insieme nello stesso luogo.
Ora, questo naturalmente vale sia per gli appalti pubblici che per gli appalti privati, o comunque...
Sì. Ora, è chiaro che i protocolli sono fatti per gli appalti pubblici, cerchiamo di estenderli poi negli appalti privati, però il rischio purtroppo è lo stesso, quindi non è che c'è differenza su questo.
Va bene, grazie davvero a Giovanni Ferrari per averci, insomma, aperto una finestra su questo, che torneremo senz'altro sopra molto a breve, insomma. Grazie e buon lavoro.
Di nuovo, grazie.
Continuiamo. Sicurezza sul lavoro: abbiamo stimato che sono oltre 86.500 le imprese fiorentine che hanno i requisiti per concorrere a ricevere una quota dei 600 milioni di euro stanziati dall'INAIL per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le invitiamo ad attivarsi. Il miglioramento della sicurezza, oltre che essere un dovere morale di responsabilità sociale, aumenta la competitività delle imprese, lo ha detto Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, intervenuto oggi durante un seminario dedicato proprio a spiegare agli imprenditori gli aspetti amministrativi e tecnici utili alla presentazione dei progetti di sicurezza ammessi a contributi a fondo perduto, che coprono fino al 65% della spesa. E adesso parliamo di Nursind, di sindacato. Milioni di euro stanziati a livello nazionale come indennità per gli infermieri dei pronto soccorso e mai erogati dalla Regione Toscana, e quanto sottolinea proprio il sindacato degli infermieri a ricostruire il quadro si spiega in una nota. Il segretario regionale del Nursind, Giampaolo Giannoni, che dice che circa 2 milioni di euro di arretrati per il 2023 e il 2024 risultano ancora bloccati, calcolati con criteri difformi rispetto a quelli contrattuali e quindi da rivedere e liquidare. A questi si aggiunge un ulteriore 1,5 milioni legato agli oneri riflessi, e il quadro, tra l'altro, dicono, peggiora guardando all'anno passato, perché mancherebbero all'appello altri 3 milioni di euro. In totale si parla di cifre pesanti che spettano di diritto a infermieri e operatori del pronto soccorso, ma che restano inspiegabilmente sospesi. Dunque la domanda, che non è più rinviabile per gli infermieri, è: dove sono questi soldi? Soprattutto perché in altre regioni sono già stati distribuiti, mentre qui no. Insomma, pretendo risposte immediate, tempi certi e derogazioni senza ulteriori rinvii, perché la pazienza del personale sanitario, dicono, è già stata messa a dura prova. Parliamo anche, a proposito di cronaca, la vicenda della morte di David Rossi. Mi sembra evidente che il movente sia la email nella quale l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena esprime la volontà di andare a parlare con i magistrati. In quella stessa email scrive: io penso di potergli essere utile perché ho lavorato con tutti. Sostanzialmente il messaggio era: io so tutto. Così almeno ritiene che sia andata il giornalista Davide Vecchi, che è stato audito oggi dalla commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di Rossi, l'ex capo comunicazione, come dicevamo. E dunque il riferimento di Vecchi è alla email inviata da Rossi all'ex amministratore delegato di Monte dei Paschi, Fabrizio Viola, nel 2013, due giorni per l'appunto prima della morte. I contenuti della stessa email dell'oggetto Help furono pubblicate poi dal giornalista nel Fatto Quotidiano proprio a luglio di quello stesso anno. Proseguiamo sempre con la cronaca: rapina in una villa questa notte a Forte dei Marmi, a Lucca in via Piave, dove due banditi armati di una pistola si sono introdotti, forse credendo che non ci fosse nessuno all'interno. Nell'abitazione stavano invece dormendo i due proprietari, che sotto la minaccia della pistola hanno consegnato ai banditi i gioielli che poi sono sono fuggiti. Sul posto sono arrivati i carabinieri allertati dai proprietari e le indagini sono in corso. L'episodio segue il furto milionario compiuto nei giorni scorsi in una villa della zona nel quartiere esclusivo di Roma Imperiale, sul quale anche in questo caso indagano i carabinieri.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Mercoledì 29 aprile alle 21, Il Tartufo di Molière, regia di Domenico Amendola. Spettacolo che unisce satira sociale e comicità da dramma borghese. Tra equivoci e ironia, la commedia diverte e colpisce le contraddizioni della società di ieri come di oggi.
Tenex Club presenta Vivo, Festa del Lavoro Creativo, seconda edizione, il 1° maggio all'Ippodromo del Visarno a Firenze. Dalle 11 del mattino fino a mezzanotte, Creative Market, Street Food e Kids Area. Sul palco dal dub alla club music, dall'ambient alla reggae con Alex Neri, Marcolino, DJ Graf, Empress Sativa e Paolo Baldini, Dub Files, Carlo D612, Mystic Vibre, Cole, Dizzy Junior e Lorenza, DJ Lo Calamandrei. Vivo, Festival del Lavoro Creativo. 1° maggio, all'Ippodromo del Visarno, a Firenze.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, 4 elementi per 8 racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Sono Elena, Team Comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, traffico bloccato con 6 km di coda in direzione Roma tra Monte San Savino e Valdichiana e 5 km di coda tra Chiusi e Monte San Savino. In direzione Bologna, 2 km di coda per materiali dispersi tra Incisa Reggello e Firenze in Prunita. Rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto e Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita alla Strassigna, San Miniato, Santa Croce. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e la Strassigna. La viabilità cittadina a Firenze, via Vittorio Emanuele Orlando, chiusa per un incidente.
Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Eccoci tornati adesso con una notizia che sta proprio spaccando il campo largo. In consiglio regionale domani sarà un'altra giornata calda, si voterà la nomina di questo nuovo garante per l'infanzia. È stato fatto il nome dell'ex consigliere renziano Scaramelli, che è anche ex vicepresidente dell'Assemblea legislativa, già presidente della Commissione Sanità, che è stato indicato dalla Commissione Affari Istituzionali. E però tutto questo ha creato un cortocircuito e 46 associazioni chiedono un ripensamento. Il centrodestra presenta un suo candidato. Le alternative erano state, insomma, è stato fatto il nome anche del dottor Luciano Trovato, che è un esperto, era presidente del Tribunale per i Minori di Firenze, però la commissione, insomma, ha scelto di non svolgere audizioni, scegliendo di procedere proprio sulla designazione attuale. Ricordiamo anche che il garante resta in carica 6 anni e che si occupa appunto della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Però su tutto questo, insomma, c'è un servizio di Raffaele Palumbo che proprio ci spiega come sta andando.
L'accusa è quella di compensazione politica, ovvero Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale di Italia Viva, non rieletto alle passate elezioni, sarebbe stato designato come nuovo garante per l'infanzia della regione toscana senza avere alcuna competenza in materia, ma solo appunto per accordi personali volti a generare una sistemazione, un accomodamento, a saldare un debito politico. Dopo settimane di polemiche, domani si vota e l'asino rischia di cascare sul campo largo. Il PD e Italia Viva sono con Scaramelli, certamente, ma il Movimento 5 Stelle e AVS sono in bilico tra un'astensione per cui lieto vivere un no secco e deciso ad una logica che comunque normalmente riguarda tutti. Il campo largo ne uscirebbe però spaccato, mentre ben 46 realtà associative hanno firmato un appello per chiedere ai partiti della maggioranza di governo in regione di ripensarci e di votare per una persona che abbia competenze in materia di minori. Certo, fa discutere il fatto che gli altri 8 candidati non siano stati neanche valutati con audizioni ad hoc, e fa discutere il fatto che la candidatura di Luciano Trovato, già presidente del Tribunale per i Minori, con una chiara fama sul tema e il sostegno delle realtà associative impegnate nella tutela dei minori, non sia stata neanche presa in considerazione. Anche la CGIL regionale fa sentire la sua voce di dissenso, mentre il centrodestra si presenterà in aula al voto con un suo candidato che renderà noto all'ultimo momento, fino al momento del voto segreto. Sul voto pesano le parole dell'Associazione dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati in Regione Toscana. Un futuro garante per l'infanzia e l'adolescenza non può nascere da un'aspettativa di restituzione politica.
E adesso parliamo di bilanci, è tempo di farli anche in Toscana per il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da 194 miliardi di euro che è nato con la pandemia e che è in scadenza quest'anno. Abbiamo chiesto a Nicola Sciclone, che è il direttore dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, alias l'IRPET, di fare proprio il punto della situazione.
Come regione abbiamo intercettato un ammontare di risorse che sono in linea con quello che è il nostro peso economico e demografico, perché complessivamente noi abbiamo intercettato risorse e finanziamenti per 8 miliardi, poi sono aggiunti altri circa 4 miliardi di cofinanziamento, quindi per un ammontare complessivo di 12 miliardi di risorse finanziate. Quindi da questo punto di vista possiamo dire di essere complessivamente soddisfatti. Sullo stato di avanzamento i risultati sono migliori di quanto non accada nel resto d'Italia. Ovviamente non sono risultati ottimali, anche perché appunto inevitabilmente l'iter procedurale che è sottostante a ogni affidamento è molto lungo e molto complesso. Da questo punto di vista ogni affidamento, no, un iter che inizia con l'identificazione di un codice appunto di identificativo di gara, si conclude con la fase di aggiudicazione, no, della gara. Allora in Toscana, con i dati che abbiamo visionato a fine 2025, il 73% del valore dei progetti finanziati e ammessi a finanziamento era stato avviato. Di questo 73% era stata avviata la gara, e in Italia solo il 58%, mentre era stato aggiudicato, e quindi si sa che aveva vinto la gara, quindi l'affidamento si era concluso, solo il 53% del valore complessivo dei progetti, anche qui una proporzione superiore a quella nazionale, ma sicuramente, diciamo, non soddisfacente.
E sulle critiche che stanno investendo questo piano risponde anche il direttore di ANCI Toscana, Simone Gheri, che sposa invece l'idea di un nuovo PNRR europeo basato sul debito comune per affrontare anche e soprattutto l'attuale situazione di emergenza economica e geopolitica legata ai conflitti in corso.
Se si porta a compimento a tutte le opere che avevamo visto finanziate, è un grande successo. Penso di questo. Poi si poteva fare meglio, ma non c'erano i tempi, ma cosa dovevamo fare? La rete ferroviaria, penso lo stiamo facendo, ma non è che ci bastavano 3 anni per farlo. cioè tutte le banche dati dal Ministero delle Finanze alla Regione Toscana, uno va dentro e vede a che punto sono le opere, oppure ognuno le sue opere va a vedere. Poi ci sta che un po' di opere siano in ritardo e sta nel buon senso dell'Europa, nella capacità del governo, riuscire a portare avanti gli investimenti o con una proroga dei tempi, oppure garantendo che l'ultima tranche sia presa, sia ottenuta dal governo italiano e poi finanziamenti possono andare avanti. E quelli che non verranno spesi non si utilizzeranno per altre cose. Francamente io ragionerei più sul nuovo PNRR, io lo farei capisco benissimo la situazione attuale e le difficoltà, però noi bisogna pensare, questo lo diciamo anteguerra, che noi dobbiamo fare un PNRR di livello europeo sulle politiche ambientali, cioè per investire investire per evitare il dissesto idrogeologico, per essere più resilienti nei confronti degli eventi atmosferici estremi e non dover intervenire dopo con più soldi per risolvere i problemi di tempo.
È una soluzione di cui si sta parlando in queste settimane, effettivamente è un conto che ogni paese abbia la possibilità di fare debito allentando il patto di stabilità, altro invece che l'Europa nel suo complesso se ne faccia effettivamente carico. Insomma, è un tema vecchio quanto i veti che hanno sempre impedito l'emissione, no, di vari anche strumenti come Eurobond o comunque li si voglia chiamare. Un'altra strada potrebbe essere questo nuovo PNRR, dunque per la difesa dell'energia, sfruttando, vanno dicendo, le risorse del MES, il fondo salva stati nato per riparare eventuali tracolli bancari all'epoca della crisi, insomma. E adesso passiamo alla politica diciamo in vista delle amministrative, perché sono tre i candidati a sindaco a Pistoia, oltre ad Anna Maria Celesti per il centrodestra e Giovanni Capecchi per il centrosinistra, ci sarà anche Fabrizio Mancinelli. Quindi si forma questo trittico, professore di matematica al liceo Forteguerri, a 52 anni a novembre, è originario di Napoli ma residente a Pistoia dal 2010 e guiderà la lista Pistoia Rossa, nata da una costola di Toscana Rossa che alle regionali, lo ricorderete, candidò Antonella Bundu come presidente. Domenico Guarino lo ha intervistato.
In un momento storico, diciamo, internazionale che, diciamo, va avanti da più o meno 5-6 anni dalla pandemia, nell'ultimo anno a livello locale, a livello nazionale, abbiamo visto, diciamo, dei segnali, diciamo, una speranza, una luce in fondo al tunnel, come si dice, che da un lato si è vista prima con l'affermazione di Toscana Rossa nelle elezioni regionali, affermazione che purtroppo non si è concretizzata ancora perché subiudice in seggi al Consiglio regionale per colpa di una legge regionale scellerata, e da un lato l'affermazione con diciamo la vittoria del no al referendum, il che ci ha fatto pensare che c'è uno spazio politico che da un lato coinvolge sicuramente una parte della sinistra che non si sente rappresentata, dall'altro coinvolge anche una parte di persone, questo si vede nell'affluenza al referendum, che proprio non andava a votare, e quindi ci siamo autoconvocati, ecco, come assemblea, quindi un insieme di cittadini e cittadini, e sulla base di questa esperienza di Pistoia Rossa e poi da dal referendum in poi, ha deciso di fondare questo movimento, questa lista civica, che ha come obiettivo a lungo termine di creare proprio un presidio di cittadinanza attivo in Pistoia indipendentemente dalla consultazione elettorale, e chiaramente come obiettivo contingente, visto che ci sono le elezioni quest'anno, di presentarsi, come ha detto lei giustamente, per sparigliare le carte.
Qual è l'obiettivo minimo che vi ponete dal punto di vista proprio del risultato, se ve lo siete così prefigurato?
Noi non ci poniamo obiettivi minimi, noi ci poniamo solo obiettivi massimi, e l'obiettivo massimo con le 32 candidature e la mia candidatura a sindaco ovviamente è di vincere le elezioni e di portare il maggior numero possibile di consiglieri comunali in consiglio comunale. Poi tutto quello che viene dopo ovviamente ce lo prendiamo, ma noi puntiamo al massimo.
Ecco, in questo massimo quali sono i temi su cui chiederete il consenso degli elettori pistoiesi?
Questo programma, diciamo, è incentrato su alcune motivazioni di metodo e alcune di merito. Per quanto riguarda quelle di metodo, come dicevo prima, noi chiediamo fortemente un ruolo della cittadinanza nelle decisioni che vengono prese dalle amministrazioni. Quindi proponiamo, per esempio, l'attivazione di strumenti già attivi da altre parti, come le consulte popolari, le consulte tematiche, oppure i tavoli permanenti su argomenti specifici. Questo perché riteniamo che la cittadinanza, al di là della democrazia rappresentativa, quello che, diciamo, si vede a tutti i livelli istituzionali in Italia, debba essere coinvolta maggiormente in alcune decisioni, alcune diciamo visioni programmatiche. Per quanto riguarda il merito, noi abbiamo una serie di temi su cui ovviamente ci concentriamo. Quindi, per esempio, siamo per la tutela della salute, e quindi vogliamo che si tenga conto della salute delle cittadine e dei cittadini, e che questa non venga sottomessa a esigenze di carattere economico. Quindi, per esempio, chiediamo che vengano banditi il glifosato dall'utilizzo dell'agricoltura vivaistica negli intorni, che, diciamo, è molto rilevante, anzi è forse l'aspetto economico più rilevante, ecco, dell'economia pistoiese. Poi chiediamo, per esempio, i servizi tornino il più possibile in mano al comune. Quindi siamo, per esempio, contro la multiutility, che, per quanto sbandierato come un ritorno in house, in realtà poi una società in house è comunque di diritto privato, quindi non è un ritorno del comune. Come posso dire, l'aspetto economico prevale su quello dell'efficienza del servizio, o comunque il dare il servizio a tutti. Quindi poi abbiamo, per esempio, dei punti che riguardano il diritto alla casa, perché, come tutte diciamo le città, anche Pistoia sta subendo questa difficoltà nel trovare affitti che siano ad una cifra ragionevole. Questo la sta svuotando. Perché? Perché i proprietari tendono a utilizzare le case come bed and breakfast, per una visione turistica, diciamo, un po' limitata, un po' a breve termine. E quindi chiediamo, per esempio, che venga riproposto, diciamo, un sistema di edilizia pubblica e un censimento degli immobili liberi, sfitti o comunque sottoutilizzati, in modo che si possa trovare una soluzione per darli a disposizione delle famiglie, delle persone che hanno bisogno di una sistemazione. Sono tutti, per esempio, anche sempre nell'ambito del multi-utility, noi paghiamo una tariffa altissima. E questo è un problema della quale molti cittadini si lamentano, a fronte di un servizio inefficiente. Anche questo passa per la multiutility. Quindi insomma, cerchiamo di affrontare dei problemi che sono alla portata delle cittadine e dei cittadini di tutti i giorni, ecco.
E in effetti questo argomento della multi-utility è molto interessante, perché, insomma, si trova oggi a dover dimostrare che il ritorno al pubblico di fatto non è soltanto, come dire, un paravento ideologico per nascondere l'impossibilità di stare sul mercato. Resta comunque aperto il dubbio se la politica sarà in grado di gestire questi beni comuni con un'efficienza di tipo, chiamiamola, industriale, o se finirà invece per trasformare i servizi in un ammortizzatore per colmare alcune non chiamiamoli gap amministrativi. Vedremo. A proposito di comunali, c'è questa notizia che riguarda Prato. Mario Adinolfi ha presentato ricorso al TAR della Toscana dopo l'esclusione della lista del Popolo della Famiglia dalle elezioni comunali nella città pratese per irregolarità nella raccolta delle firme a sostegno della sua candidatura, e quindi è stato lui a darne notizia proprio sui canali social. Ha detto: voglio fidarmi della magistratura toscana, a cui ho prodotto gli atti che dimostrano senza possibile smentita non solo che tra le firme depositate alla commissione elettorale non c'era nessun morto, il verbale di consegna evidenzia incontrovertibilmente che sono state depositate, insomma, un tot di firme con relativi certificati elettorali e nessun morto in possesso del certificato elettorale, ma che noi siamo stati fatti oggetto di una campagna atta a toglierci di mezzo in un contesto dove si vuole andare ad una restaurazione, così l'ha definita, senza scossone dei poteri che guidano Prato. Dopodiché conclude questo suo post con una foto foto di Via Ricasoli, dove per l'appunto c'è la sede del TAR della Toscana. E adesso ci riportiamo a Firenze, perché rinasce anche Piazza dell'Unità, oggi poco più che insomma considerata una rotatoria per le auto, un investimento di circa 1,777 milioni di euro, 77 si legge bene, milioni di euro, con la parte pedonale centrale che si allargherà del, pensate, 76%. Oltre il 66% della piazza diventerà pedonale, nell'area saranno piantati 13 nuovi alberi e 1170 metri quadri della parte pedonale diventeranno drenanti. L'area sarà delimitata da una lista in pietre suddivisa in settori da inserti metallici analoghi a quelli di Piazza Santa Maria Novella. Andrea Giorgio, assessore alla mobilità del Comune di Firenze, è stato sentito da Domenico Guarino.
La nuova Piazza dell'Unità Italiana verrà una trasformazione da rotonda con un caos di macchine parcheggiate abusivamente l'intorno a una piazza finalmente restituita alla città. Avremo quasi un raddoppio dell'area pedonale della piazza, ci saranno 13 nuovi alberi oltre 3 che sono già stati piantati, ci saranno panchine, punti luce e sarà completamente depavimentata, avremo una depavimentazione di più di 1000 metri quadrati. Insomma, sarà un contesto gradevole, piacevole per restituire ai fiorentini un pezzo di città importante, perché è la vetrina per tante persone che arrivano a Firenze e per avere una congiunzione tra la stazione e la zona di San Lorenzo più decorosa e più bella. Adesso abbiamo approvato il progetto, quindi il progetto andrà in gara e poi partiranno i lavori. Contiamo di far partire i lavori l'anno prossimo, nei primi mesi dell'anno prossimo.
A proposito di pezzi di città e di lavori, c'è anche il restyling dello stadio Artemio Franchi con la Fiorentina, che insomma è alle prese con varie interlocuzioni e non si sono mai fermate del resto e continueranno ad andare avanti nelle prossime settimane. La Fiorentina ha proposto di investire per la fase 2 un importo di 55 milioni e gli altri sono i famosi 55 che avevamo recuperato con i fondi. Tutto questo lo ha dichiarato la sindaca Sara Funaro. E sentiamola.
Quando mi sono insediata ho sempre cercato di lavorare per avere un rapporto e un confronto costante con la Fiorentina, perché c'è un elemento di base secondo me che dobbiamo tenere tutti, che i rapporti tra la città, tra la squadra della città, devono essere rapporti armonici che hanno lo stesso obiettivo, e il nostro obiettivo è comune, quello di lavorare insieme, lavorare in armonia e avere uno stadio riqualificato. La proposta di ieri è un passo in avanti importante, un passo positivo. Ci tengo a ringraziare sia il presidente Joseph Commisso che il direttore Alessandro Ferrari, e ovviamente continueranno le interlocuzioni con l'interesse finale di andare a completare i lavori dello stadio.
Ci rivedrete con la Fiorentina e per
ci rivedremo a breve.
Per quel denaro che mi dovrebbe dare, vi andrebbero bene.
Il resto delle risorse sono i famosi 55 milioni che avevamo recuperato con i fondi pubblici.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione. Dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Leggere per non dimenticare. Il mondo nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare. Il mondo nuovo, 31ª edizione, sala Dino Campana, biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 29 aprile alle 17:30 Michela Annacci presenta Simone Veil, Carocci Editori.
Contro Radio.
We'll be right back.
E adesso parliamo di Port Authority Pisa, il caso dell'assenza delle qualificazioni ANAC della società per gestire lavori e servizi. Oggi proprio in seconda commissione di controllo e garanzie è stato discusso l'argomento depositato dal gruppo consigliare diritti in comune per una verifica sulla Port Authority, società controllata dal comune di Pisa, e siamo andati proprio a sentire Giulia Contini con Chiara Brilli.
Sostanzialmente qui si tratta di capire come vengono gestite le risorse pubbliche, attraverso quali strumenti. Noi è da tempo che diciamo che il comune di Pisa sta facendo delle operazioni che non vanno nella direzione dell'interesse pubblico e quindi della migliore gestione delle risorse, attraverso le società pubbliche a cui esternalizza determinati lavori. Con Port Authority raggiungiamo il massimo del paradosso per noi, e oggi abbiamo chiesto proprio questa commissione per approfondire, perché sostanzialmente per eseguire determinati tipi di appalti servono delle qualifiche che questa società non ha. E quindi che cosa succede? Che, e questo noi richiamiamo quello che è stato è emerso anche dal dibattito politico nazionale, attraverso delle dichiarazioni dell'onorevole Ziello, che lasciano piuttosto perplessi proprio sul ruolo, sull'autonomia del comune, nel senso che la Port Authority praticamente restituisce i lavori da eseguire come stazione appaltante al comune, non avendo lei le qualifiche per farlo. Quindi sostanzialmente i soldi pubblici traghettano dal comune alla Port Authority, che poi si deve riappoggiare al comune per poter eseguire determinati tipi di appalti, perché non ha le qualifiche, dipendenti, non ha la struttura organizzativa necessaria. Ci chiediamo quindi a che cosa serve questa società, cioè perché sta in piedi.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E adesso scivoliamo, in modalità green, sostenibile, perché parliamo di floricoltura lenta. Che cos'è? Speciale Slow Flower, storia di un'associazione culturale che è nata nel 2018 e che aggrega coltivatori, fioristi, semplici sostenitori, ed è impegnata sui territori nel raccontare proprio la sostenibilità in ambito floreale. Sensibilità ambientale, professionalità, competenze, tutto questo al servizio di una passione, ma anche di un'educazione culturale al rispetto della stagionalità, e anche l'alternativa alla grande distribuzione, che sappiamo dominare un po' anche il mercato dei florovivaistico. Queste interviste sono state curate da Chiara Brilli, sentiamo.
Mi chiamo Tania Torrini, l'associazione si chiama Slow Flowers Italy.
Da quanti anni esiste e con quali obiettivi?
Dunque, è nata nel 2017, eravamo un gruppo di floral designer, fioristi, e alcune coltivatrici di fiori, che sono le Puccina Flowers, hanno una farm, una delle prime farm, forse credo la prima in Italia. Lavoravamo insieme, cioè ci trovavamo ai matrimoni e scambiavamo tante idee. Da lì abbiamo pensato di fare un evento nel Chianti, e lì con i fiori donati dalla Flora Toscana, che è una cooperativa che fa arrivare fiori da tutto il mondo e dai coltivatori toscani e italiani a Pescia, questa cooperativa ci portò un camion pieno di fiori, che erano i fiori troppo aperti, impossibili da lavorare, dunque sarebbero andati al macero. Noi abbiamo allestito tutto questo casolare e l'abbiamo aperto al pubblico, e in modo totalmente inaspettato in quei 3 giorni si è riempito di gente che arrivava a piedi, in bicicletta. È stata un'esperienza bellissima. E con i fiori avanzati facevamo dei piccoli mazzolini a offerta, e straordinariamente c'erano avanzati dei soldi. E allora abbiamo costruito un'associazione culturale, l'abbiamo chiamata Slow Flowers Italy, perché in tutto il mondo ci sono molti slow flowers.
Ecco, qual è il principio che sta alla base, sia per una formazione e sensibilizzazione del pubblico, sia per una sostenibilità proprio della floricoltura?
Assolutamente. Nel senso, abbiamo capito che anche il fiore fa parte di quella catena, di prodotti che sono inflazionati e che arrivano da un mercato globale pericolosissimo, per esempio le rose rosse per San Valentino, gli amarillis in estate. Dunque noi cerchiamo di stimolare le persone a riflettere quando comprano un fiore, e cercare il fiore locale e coltivato in serra a freddo. dunque senza consumo di gasolio, di carburanti di vario tipo, e sono sicuramente meno fiori, ma sono più belli, durano di più, e le persone imparano la stagionalità come si impara dai legumi, la verdura, eccetera eccetera.
Tuo nome?
Suki.
Da dove vieni?
Sono canadese, però vivo a Firenze.
E tu sei specializzata in?
Sono un'artista floreale, quindi installazioni su larga scala e composizioni di nature morte.
Perché hai deciso di dare una mano per Slow Flowers?
Faccio parte della rete, quindi perché a me è molto importante la sostenibilità e anche modi per fare allestimenti senza spugna, e, perché anche io ho fatto il mio trinaccio in Inghilterra e sono vissuta in Inghilterra tanto tempo, e lì è una cosa molto importante, però quando sono venuta in Italia ho visto che tanti fioristi ancora usano spugna per fare composizioni, allestimenti, e volevo trovare modi per, anche per insegnare le persone, perché io faccio anche workshop qui in Italia, anche all'estero, in Canada a volte, che, per insegnare tecniche sostenibili e anche come usare fiori stagionali e fogliame della terra.
L'alternativa alla spugna qual è in maniera sostenibile?
Normalmente usiamo rete invece, ma anche è possibile usare solo i rami.
Sono Francesco Bruschi.
Quanti anni hai?
36.
Da quant'è che ti dedichi a questo ambito?
Ho lavorato prima negli allestimenti floreali per ormai saranno 7-8 anni. Come lavoro estivo io avevo già un'azienda agricola e producevo olio, facevo lavorazioni conto terzi e nella stagione estiva facevo allestimenti nell'ambito della logistica, e poi ho imparato proprio a maneggiare i fiori, mi sono appassionato e ora da 2 anni abbiamo aperto un'azienda agricola della mia compagna.
Dove?
A San Casciano, Mercatale, Val di Pesa.
Di floricoltura sostenibile, possiamo dire.
Esatto, sì. Una produzione stagionale, organica, ci basiamo su principi di agricoltura rigenerativa, quindi facciamo compostaggio, minime lavorazioni del suolo e per ora tutto in pianaria, senza serre. Ora però dobbiamo, diciamo, montare alcune serre per l'antigrandine, per gli eventi climatici un po' più estremi.
Perché questa scelta? Come ci siete arrivati?
Perché comunque le produzioni floreali sono principalmente monoculturali e non c'è, diciamo, attenzione alle tecniche biologiche per la coltivazione, e ha un senso di ecosistema.
Eccoci qua alle previsioni del tempo, vediamo domani come sarà. Sarà poco nuvoloso, velato nel pomeriggio, temporanei addensamenti con possibilità di isolati rovesci temporaleschi, in particolare in prossimità dei crinali dell'Appennino. I venti saranno deboli meridionali in rotazione a nord-est, i mari poco mossi e le temperature stazionarie. Allora vi ricordo anche che tutti questi servizi, gli approfondimenti, le interviste le potete trovare sul nostro sito www.controradio.it e anche rivederle sui nostri canali crossmediali. Allora ringrazio Giustina Terenzi per la regia, voi per l'ascolto, da Sandra Salvato naturalmente un buon proseguimento di serata sulle frequenze di Controradio.
Newsline 6.